del capitolo 12 del Vangelo di Luca, leggeremo i versetti da 13 a 21. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Badate di tenervi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò? Poiché non ho dove mettere i miei raccolti. Farò così», disse: «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse stolto: «Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Uno della folla. La folla era davvero grande, migliaia che si accalcavano. Tutti accorrono a Gesù, però che varietà tra questa gente. Chissà quali sono le attese di ciascuno, chissà quali sono gli scopi, il motivo per cui vanno da Gesù, le singole persone di questa grande folla. Accorrere a Gesù non è scontato che sia segno di fede. Correre di qua, di là, dove si sente che c'è qualcuno che fa cose grandi, non è segno di fede vera. Bisogna continuamente aver testo il discernimento. E Gesù stesso tiene detto questo discernimento. Uno della folla qui è senza nome, quindi potrebbe essere uno qualunque di quelli che vedete, che incontrate, a meno che non siate addirittura voi stessi, o che non sia io. Uno della folla, senza nome, quindi chiunque potrebbe essere quest'uno, gli disse: «Rivolge la parola direttamente a Gesù. Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Gli disse: quando noi rivolgiamo la parola a Gesù, diciamo di pregare. Stiamo pregando. È proprio vero che ognuno che rivolge la preghiera a Gesù prega? Che rivolge la parola a Gesù, è vero? Bisogna vedere. Bisognerà esaminare. Intanto tenete lì questa frase: non ogni preghiera è pregare. Questo qui rivolge la preghiera a Gesù, ma in pratica gli comanda di fare quello che vuole lui. La preghiera di Gesù col Padre non è così. Gesù al Padre dice: la tua volontà sia fatta, non la mia. Quest'uomo dice a Gesù: tu devi fare quel che voglio io, tu devi fare la mia volontà. Questo piccolo episodio può insegnarci o aiutarci a esaminare le nostre preghiere, a vedere se sono davvero preghiera o se sono apparente preghiera. Maestro, quest'uomo attribuisce a Gesù dell'autorità, maestro, gli attribuisce la capacità di insegnare. Si rivolge a Gesù come si rivolgerebbe a qualsiasi rabbi, a qualsiasi maestro. Maestro. I maestri possono essercene tanti. I discepoli chiamano Gesù invece Signore. Chi lo chiama maestro ritiene di ricevere da lui qualche suggerimento, qualche consiglio o qualche parola intelligente o interessante. Chi chiama Gesù Signore si dichiara disponibile all'obbedienza. Quest'uomo lo chiama maestro. Maestro, di a mio fratello. Perché di a mio fratello? Perché non lo dici tu. Quest'uomo non è più capace di comunione nella propria famiglia. Con suo fratello non è più capace di parlare. Non ha più confidenza. Fra fratelli non c'è ascolto, dialogo, comprensione. Perché tra fratelli, proprio tra fratelli, non c'è più dialogo, comprensione, ascolto, comunione. Queste bellissime realtà vengono a mancare sempre quando gli interessi materiali si impossessano del cuore. Quando uno comincia a chiamare qualcosa con l'aggettivo mio e tuo, quando viene dimenticato l'aggettivo nostro, quando cominciano a esserci le parole mio e tuo, comincia a venire a mancare l'ascolto, il dialogo, la comprensione. L'amore di parentela non serve più, non è più sufficiente a superare le conseguenze della avidità, della cupidigia, del desiderio di avere. Di a mio fratello. Che cosa dovrebbe dire Gesù a suo fratello? Di a mio fratello non quello che vuoi tu, ma quello che voglio io. Lo ha chiamato maestro, ma gli insegna cosa deve fare. È un maestro scolaro. Di a mio fratello che divida con me l'eredità. Dovrebbe Gesù farsi servo di interessi materiali. Dovrebbe, secondo quest'uno, mettersi in mezzo tra due che litigano per avere. Per avere. Uno vuole avere a scapito dell'altro. L'altro vuol recuperare quello che sta perdendo. Sono le cose che mettono le persone l'uno contro l'altro. Ma egli rispose: Già questo ma ci lascia intuire che Gesù non è proprio del tutto d'accordo. Non è d'accordo su un proprio intervento nella questione, oppure non è d'accordo sui termini della questione. Questa giustizia umana che questo fratello vorrebbe guadagnare con l'altro fratello è proprio questo il massimo per lui, è proprio questo il bene più grande. Potrà dirsi salvato quest'uomo quando recupererà la sua eredità? Ma egli rispose: due problemi si affacciano a Gesù. Il primo, la propria missione. Chi mi ha costituito giudice? Il mio compito è proprio questo qui. Per cosa sono stato mandato? Primo problema. E secondo, qual è il vero bene dell'uomo, di quell'uomo lì che gli sta davanti, che lo sta interpellando? Gesù risponde chiamandolo o uomo. Non lo chiama per nome. O uomo. Quasi a dire che le parole che egli sta per rivolgergli sono rivolte a tutti. A tutte quelle folle che stanno ascoltando, ad ogni singolo uomo che ha problemi. Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù, prima di tutto, pensa al Padre che lo ha mandato. Egli sa di essere a questo mondo non per accontentare gli uomini, ma per fare la volontà del Padre. Quindi Gesù prima di tutto confronta la richiesta dell'uomo con la missione ricevuta. E la missione che egli ha ricevuto non riguarda le ricchezze terrene, non riguarda i possessi e i possedimenti. È diverso invece il comportamento di Gesù di fronte alle richieste dei malati. Quando un ammalato, un cieco, un lebbroso, un sordo, uno zoppo interpella Gesù, Gesù non può non rispondere. Si sente di rispondere perché lui è mandato per risanare i cuori affranti, per dare il Vangelo ai poveri, per liberare gli oppressi. Quindi rientra nella sua missione. Ma qui, di fronte alle richieste di giustizia umana che toccano le ricchezze, Gesù si ritira. Chi mi ha costituito giudice o mediatore? Non è questo il mio compito. Non sono venuto per assicurare ricchezze a nessuno. Gesù aveva proclamato beati i poveri, ma il più adesso si mette a far viceversa. E disse loro: badate di tenervi lontano da ogni cupidigia. Da loro, quindi non solo a lui, disse loro: chi sono? Ormai di fronte a Gesù non c'è più quell'uomo soltanto, ma ci sono tutti. Tutte quelle folle che si accalcavano. Disse loro: badate di tenervi lontano, un avvertimento a tutti gli uomini, anche a quelli che non si sono ancora dichiarati suoi discepoli, anche a quelli che stanno solo a vedere, anche a quelli che sono venuti solo a curiosare. badate, c'è un pericolo che è pericoloso per tutti, non solo per i cristiani. C'è un veleno che è velenoso non solo per i cristiani, non solo per i discepoli di Gesù, ma è velenoso per tutti, quindi dannoso per tutti. Badate di tenervi lontano da ogni cupidigia. Cos'è la cupidigia? È il desiderio di avere, il desiderio di possedere. Desiderio di poter dire di qualcosa è mio. E quindi di poter disporre a proprio piacimento di qualcosa. Ogni cupidigia, anche quella che sembra legittima, anche quella legittimata dalle leggi, ogni cupidigia, non solo quella grossa di chi ruba, ma ogni cupidigia, anche quella che sembra onesta. Badate di tenervi lontano da ogni cupidigia. Perché? E Gesù spiega, non dà soltanto comandi per dire l'ho detto io, fatelo per quello, no, dà le spiegazioni perché vuole che l'uomo libero rimanga libero e prenda tutte le decisioni nella libertà, nella coscienza e consapevolezza di quello che fa, conoscendo le motivazioni più profonde del proprio agire, dei propri desideri. Perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. La vita dell'uomo che cos'è? È un dono del Padre. È partecipazione alla vita di Dio. Quindi la vita dell'uomo non dipende dalle cose, non trova sviluppo nel possesso delle cose di questo mondo, delle cose materiali. Non trova pienezza nelle cose. La finalità, lo scopo della vita dell'uomo non si ferma alle cose, perché la vita dell'uomo è e rimane dono del Padre, partecipazione alla vita di Dio. Il desiderio di possedere le cose quindi inganna, perché illude di essere, di valere di più quando si ha qualcosa di più. E quindi poi delude, perché quando possiedi poi non sei ancora contento. Il desiderio di possedere inganna anche perché svia la tua attenzione. La tua attenzione non è più al tuo prossimo, non è più alla comunione, alla fraternità, a questi atteggiamenti che danno vera gioia e alimentano la vita. Svia l'attenzione, devia i desideri più belli spariscono, il desiderio di essere in comunione, di amare, di dar gioia agli altri, di crescere insieme, questi desideri spariscono quando c'è la ricerca delle cose, dell'abbondanza, quando c'è il desiderio di possedere. Quindi badate, è un avvertimento, perché la cupidigia è nemica dell'uomo. Gesù non ha nessuna invidia per i ricchi, i quali credono di contare di più, ma appunto per questo la ricchezza è dannosa, perché favorisce il senso di superiorità e quindi anche di superbia, forse di orgoglio, favorisce un senso di autosufficienza. E proprio per questo non solo impedisce la comunione con gli altri, ma impedisce anche di accogliere il Salvatore. Perché uno che si ritiene autosufficiente non ha bisogno del Salvatore, non ha bisogno che qualcun altro si occupi di lui, prenda cura di lui, si arrangia da solo, non ha più bisogno di Dio. Badate di tenervi lontano, la sua vita non dipende dai suoi beni. Poi disse loro una parabola. Gesù vuol proprio che capiscano, e che capiscano fino in fondo, che ognuno capisca a secondo delle sue capacità, ma che a secondo delle, man mano che fa delle nuove esperienze, ricordando questa parabola, capisca ancora di più e possa approfondire ancora di più, perché le parabole sono fatte così, subito sembra di capirle, che si capiscono, però quello che voleva dire Gesù è anche molto di più. Tu cresci un po' come uomo, fai una nuova esperienza, se ti ascolti di nuovo quella parabola capisci ancora di più. Quindi le parabole sono fatte così, per continuare a tenerle presenti come delle immagini che danno luce per le varie situazioni della vita, e una luce sempre più luminosa, sempre più profonda. Disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Quindi questa volta nella parabola c'entra un uomo ricco. Un uomo ricco per gli ebrei era, fino allora, un uomo benedetto da Dio. Così si intendeva la ricchezza, benedizione di Dio. Ricordate la storia di Giobbe? È la benedizione di Dio. Mentre la povertà sembrava essere maledizione. La tentazione di intendere le cose così c'è ancora, per quelli che non hanno ancora ascoltato Gesù. Il raccolto abbondante, quindi, è una nuova benedizione che si aggiunge a benedizione, una grazia, raccolto abbondante, una benedizione di Dio. Egli ragionava tra sé. Che farò? Ragiona tra sé. Attenzione, ragiona tra sé. Cosa vuol dire? Vuol dire che non chiede a Dio, non chiede al Padre. Si confronta solo con se stesso, non si confronta col nome di Dio, Padre. Se si confrontasse con quel nome, capirebbe qualcosa di diverso. Tra sé, che farò? Non interroga colui che lo ha benedetto, con l'aggiungere l'abbondanza del raccolto alle sue ricchezze. Non interroga colui che lo sta benedicendo. Non gli chiede quali intenzioni egli abbia nel favorirlo così di beni materiali. Interroga solo se stesso. Chi risponderà? Risponderanno le sue passioni, le sue inclinazioni. Non ho dove mettere i miei raccolti. Il ricco, improvvisamente, interrogando se stesso, si scopre povero. Non ho. Si scopre povero di magazzini. La ricchezza più grande diventa, più dà l'impressione di essere poveri, manca qualcosa, a lui mancano i magazzini. Non ho dove mettere i miei raccolti. Si dimentica che i suoi raccolti sono dono di Dio. Farò così, e lui stesso trova il rimedio. Il rimedio a questa nuova povertà. Demolirò. Ecco, prima di tutto, consumismo, si direbbe oggi. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, investimento. Non so se dico le parole giuste secondo i criteri moderni, comunque. E vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni a mucchiare. Questo è un termine antico, si può usare ancora. Vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Vedete come c'è sempre questo aggettivo mio. Poi dirò a me stesso, ancora lui che parla, non trova nessun altro a cui rivolgere la parola che se stesso. Dirò a me stesso. L'uomo ricco, chiuso nelle sue ricchezze, non parla con nessuno. Dirò a me stesso. Nessuno deve sapere quanto lui ha. Il ricco non vi dirà mai a quanto ammonta il suo stipendio o il suo deposito, perché è abbastanza chiuso. E gli fa la domanda, egli stesso si dà la risposta ed egli tira le conseguenze. Ed è comprensibile, la risposta può essere una sola: anima mia. Cioè, non dice il proprio nome, ma si potrebbe mettere il nome. Hai a disposizione molti beni, per molti anni. Pensione assicurata. Non dell'INPS, ma di un'assicurazione privata, di quelle che sono più sicure, perché anche se cambia politica rimane ferma. Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Cosa farai? Riposati. Mangia. Bevi. Ingrassa. E divertiti. In fondo è quello che fa ognuno che è chiuso in se stesso. Una vita, egli prevede, di continuare la vita, ma in modo diverso da quello previsto da Dio, che Dio prevede per l'uomo una vita di fatica, prevede per l'uomo che gli assomigli nell'amore, che gli assomigli nell'aver misericordia verso i poveri, prevede una vita che sia somiglianza di Dio. Quindi donata. Quest'uomo invece prevede una vita diversa da quella, tutta impostata nell'egoismo. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Non c'è posto nei suoi pensieri per nessun altro, né per gli uomini, tantomeno per Dio. Ormai è la vita dell'ateismo pratico. Ma Dio gli disse, non ci sono solo i progetti dell'uomo. Dio non può star zitto. Ma Dio gli disse, Dio è capace ancora di parlare, di dire la sua, anche se l'uomo lo ha escluso, anche se l'uomo non lo ha interpellato. Se l'uomo vuol far senza Dio, non vuol dire che Dio debba star zitto, che Dio non possa far più niente. Lui rimane il Signore. Gli disse stolto. Abbiamo già visto cosa significa questa parola. Hai dimenticato le cose più importanti. Stolto. Non tieni conto di cose essenziali. Stolto. Sei proprio superficiale. Non hai interrogato la sapienza di Dio. Non hai chiesto a Lui cosa fare. Stolto. Dimentichi da dove vieni e dimentichi dove vai. Stolto. E in questo caso dimentichi che c'è anche la morte. Dimentichi che la vita dell'uomo ha già degli scopi, non devi darglieli tu, tantomeno cambiarli. Stolto. Dimentichi che tu puoi programmare tante cose, ma non puoi programmare il calendario o l'orologio della tua vita. I molti anni che lui aveva previsto, hai a disposizione molti beni per molti anni. Questi anni li ha programmati senza tener conto di colui che li ha in mano. Stolto, questa notte stessa, il giorno dopo che sei andato in pensione, ti sarà richiesta la tua vita. C'è qualcuno che può richiedertela questa notte stessa, proprio mentre stai costruendo i magazzini più grandi. E quello che hai preparato, di chi sarà? Quello che ha ammucchiato è inutile per te. Di chi sarà? Diventa addirittura dannoso per gli altri, perché litigheranno. Perché è qualcosa, la tua ricchezza, che coltiva egoismi, che suscita bramosie e avidità, che aumenta la cupidigia, così che il tuo nome cadrà in maledizione, proprio a causa dei beni. Quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé. Gesù ha finito la parabola e adesso parla di nuovo alle folle che ascoltano. Così è di chi accumula tesori per sé, cioè così è di chi è per chi è egoista. Gli egoisti non assomigliano a Dio, che è amore. Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Che cosa vuol dire arricchire davanti a Dio? Lo possiamo dedurre da tutto il contesto, da tutto il contrario di quello che ha fatto quell'uomo. Accorgersi dei bisogni degli altri figli di Dio. Accorgersi delle necessità dei fratelli. Vivere da fratello con gli altri, vivere quindi in comunione, adoperare i beni per aumentare la comunione reciproca, adoperare le ricchezze di Dio come dono di Dio per molti. Quindi arricchire davanti a Dio vuol dire compiere opere di generosità, di amore, proprio per arricchire davanti a Dio, cioè per diventare simili a Lui, per assomigliare a Lui. Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Quello che accumula tesori per sé si rovina, diventa stolto, si riempie la mente e il cuore soltanto di cupidigie, di se stesso. Non c'è più spazio per Gesù nel cuore di quell'uomo. Questo è il danno peggiore, che Gesù rimane fuori dalla sua vita. Quindi ecco la risposta di Gesù a quello che cercava giustizia, che Gesù facesse giustizia con suo fratello. È come dirgli: non è importante che tu abbia la tua eredità, l'importante è che tu possa avere me nella tua vita. Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù non è venuto per queste cose, è venuto per essere lui stesso la ricchezza, per riempire lui la vita dell'uomo. Chi ha Gesù, chi possiede, diciamo tra virgolette questa parola, chi possiede Gesù non ha più bisogno di altro, perché la sua vita è piena, la sua gioia è completa. Ed è capace di amare, diventa un uomo di comunione e di pace tra gli uomini. Siamo dati Gesù Cristo.